Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora ben trovati qui su Radio Time. È il momento del giustiziere. Jerry Palazzotto, buongiorno Jerry.
Buongiorno a tutti.
Oggi più che mai sono storie da raccontare, quelle di cui vi vogliamo parlare.
Raccontiamo storie nostre, storie di belle storie.
Sì.
Ecco,
di eccellenza, lo posso
sì,
dire?
Soprattutto raccontiamo una storia che io conosco abbastanza bene, mm-hmm. Perché in realtà, come molti sapranno, io lavoro anche per il Teatro Massimo, sono diciamo stato coinvolto 2 anni fa in questa bellissima avventura dal sovrintendente Francesco Giambrone, che oggi è qui con noi proprio per raccontare le ore che precedono il momento clou di una stagione teatrale, cioè la grande inaugurazione di domani con il Macbeth.
E allora buongiorno a Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Si vive Eccoci sempre qui. Con emozione questo momento dell'inaugurazione di una stagione?
Si vive sempre con molta emozione. E chiudere il telefonino, spegnere il telefonino per un'ora è una cosa che dà un po' di ansia, perché è un momento in cui il telefonino deve stare acceso ed è rovente, però sì, emozione, molta emozione, una stagione che si apre, una prima è sempre un po' un'emozione.
Ma la prima delle prime?
Ma la prima delle prime, la prima dell'anno, è comunque una nuova produzione, insomma è un'opera, questo Macbeth è un'opera alla quale lavoriamo da più di un mese e mezzo, un lavoro meticoloso, importante, di rifinitura adesso, insomma, quindi sì, siamo emozionati.
Possiamo dire che
è bene così.
Sul Teatro Massimo, proprio in questa occasione, in questa circostanza, gli occhi del mondo sono puntati tutti sul Teatro Massimo, perché so che c'è una partecipazione mediatica enorme per questa prima.
Sì, c'è un grande interesse, credo che sia giusto, un teatro importante d'Italia che apre la sua stagione, è normale che attragga interesse, però qui oggettivamente ce n'è un po' di più ed è un interesse.
Spieghiamolo, ecco perché.
Sì, è un interesse che riguarda i media, certamente. Ci sono tutti i giornali, i principali giornali nazionali e alcuni giornali internazionali accreditati, ci sono le televisioni, saremo in diretta su Rai Radio 3, poi noi facciamo le nostre dirette, adesso certamente con Jerry ne parleremo, visto che questa è un po' la chiave che abbiamo voluto dare al nuovo Teatro Massimo, ma c'è anche un forte bell'interesse degli operatori di questo settore, di chi dirige gli altri teatri italiani e di chi dirige gli altri teatri stranieri. Voi pensate, questa è una prima in coproduzione col Teatro Reggio di Torino e col Macerata Festival, e che quindi andrà a Torino, a Macerata, e andrà ad Edimburgo. In agosto saremo al Festival di Edimburgo con questa nuova produzione di Emma Dante. E saranno presenti i direttori dei principali teatri italiani, sovrintendenti, quello di Roma, quello di Napoli, quello di Torino, quello di Venezia, sono tutti annunziati. Alcuni verranno domani per la prima, altri verranno nel corso delle repliche. Ieri c'era qui il direttore artistico del Teatro Reggio di Torino per seguire lo spettacolo. Ci saranno i sovrintendenti di Ginevra, di Graz, della New York City Opera, insomma.
So che c'è Arte che fa anche delle riprese.
C'è Arte che fa le riprese, c'è Sky che fa le riprese integrali e che probabilmente farà un DVD con noi, quindi l'interesse è alto, però io credo che sia giusto così. Cioè, mi permetto di dire che una eccezionale normalità dovrebbe essere
una bella definizione questa.
Sì, perché oltretutto del motivo per cui oggi siamo qui a discutere e a raccontare al nostro pubblico questa la storia di questo, la storia recente, la storia nuova di questo teatro, è fondamentale far notare che questo, il 2017, è un anno cruciale per il teatro, perché è un anno di molte ricorrenze determinanti, ed è un anno che è strategicamente importante per il teatro. Perché il 2017 è così importante?
conferenza stampa mi sono divertito a dire che avrei dato i numeri. Allora, continuiamo a dare i numeri. 120, 20, poi li spiego. Sì. 120, 20.
Segnatevelo o giocateveli al limite. 120 non si
120,
può giocare.
120, 20, 25, 70 e 400. Allora,
partiamo dal 120.
Partiamo dal 120, che vuol dire 120 anni dall'apertura del teatro, dalla inaugurazione del Teatro Massimo. 120 è un numero tondo.
Eh beh, sì.
E quindi
va celebrato.
Va celebrato, okay. Bene. Però anche 20.
Perché 20?
Perché 20 sono i 20 anni alla riapertura. E va celebrato e va festeggiato. Va festeggiato perché 20 anni fa il teatro non c'era. 20 anni fa, proprio 20 anni fa.
Esattamente ora.
A gennaio. Oggi cos'è? Il 20? Il 20 gennaio del 2000, del 1997. Il teatro era chiuso.
E io lo ricordo bene perché io ho 42 anni, quindi ero poco più che adolescente e per me non esisteva il Teatro Massimo.
Esatto.
L'ho riscoperto poi da adulto.
Era sotto gli occhi di tutti noi, ci passavamo davanti.
Era trasparente.
Ogni giorno, come se non ci fosse una voragine, un cratere.
Una ferita lunga, certo.
E poi a maggio riaprì, quindi sono 20 anni alla riapertura e io credo che sia giusto festeggiare perché è una festa e festeggiare perché le feste servono anche a non dimenticare quello che è successo in questa città. E siccome noi pensiamo che si debba non dimenticare, c'è l'altro numero,
25,
25 che sono i 25 anni alle stragi del 92.
Ovviamente.
È un teatro che ritiene di essere un teatro civile, un teatro, un luogo dove si parla delle cose che accadono.
Non è soltanto un teatro.
No, non è soltanto un luogo di spettacolo.
È una casa dei palermitani, lui dice spesso.
Poi il vero tema è che noi spesso confondiamo il teatro con un luogo di spettacolo. Il teatro è anche un luogo di spettacolo, però è un luogo di tensione civile, dove si discutono, dove si riflette sulle cose del nostro tempo. Lo facciamo con le opere, sempre, spesso, il più delle volte, lo facciamo in qualche altro modo e quest'anno ricordiamo quel tempo delle stragi, che era un tempo in cui il teatro era chiuso.
E il 70?
Gli altri numeri? I 70? Suggerisco io.
No,
che
ma
lo
ricordiamo un attimo, però lo ricordiamo con uno spettacolo che faremo il 23 di maggio. Adesso poi magari ci torniamo, perché nello spettacolo Geri Palazzotto e Salvo Palazzolo sono coinvolti perché hanno lavorato a un testo originale, quindi è una nuova produzione del teatro. Il 70 sono gli anni di Salvatore Sciarrino. Chi è Salvatore Sciarrino? Magari molti non lo conoscono e direi... Beh, io direi il più grande compositore italiano vivente, ed è palermitano. E noi a Palermo non lo sappiamo.
È un nostro orgoglio, quindi.
È uno dei nostri orgogli e noi pensiamo che sia giusto festeggiare.
Con una produzione.
Salvatore Sciarrino con la sua produzione di opera nella stagione principale, perché in qualunque parte del mondo è festeggiato, ma a Palermo no. Piccole anomalie che proviamo.
Nessuno è profeta in patria, si suol dire.
E 400, che sono un anniversario che con noi non c'entra in maniera diretta, perché sono i 400 anni del Conservatorio di Palermo. E però noi siamo la più grande istituzione musicale, almeno musicale, anche culturale, ma insomma musicale, certo, della nostra regione. E quindi lo dobbiamo festeggiare anche noi, il Conservatorio.
Ci mancherebbe. Comunque è l'arte palermitana che viene fuori. Da 400 anni è una bella tradizione, assolutamente.
Basta numeri.
Abbiamo dato i numeri, realmente.
C'è un bellissimo link che mi viene in mente. Quando si parla del numero 20, 20 anni alla riapertura, allora la lunga ferita della chiusura del teatro è una ferita che si origina proprio da una Palermo ferita. Ricordiamo che la chiusura del teatro è comunque figlia di una serie di eventi che partono dal Sacco di Palermo, quindi dal capitolo più complesso e più buio, diciamo, della storia moderna della città. Ecco, in questo il Teatro Massimo è comunque, il Teatro Massimo è il simbolo della città di Palermo, quindi il Teatro Massimo è comunque lo specchio di una città. Cioè, quanto è importante mantenere questo simbolo diciamo libero e forte davanti alla città, cioè i cittadini è come se si riparassero all'ombra di questo teatro.
la stregua di una cattedrale praticamente.
Sì, no, è proprio giustamente un elemento che ricorre spesso nelle nostre discussioni è che il Teatro Massimo è il simbolo di una città, mentre cioè quante altre città hanno un teatro come simbolo?
Sì, questa è una bella anomalia, anomalia di Palermo, perché davvero se provate a fare questo esercizio, noi l'abbiamo fatto mille volte,
esatto,
e non riusciamo a scoprirne altre.
Forse solo Bari mi viene in mente come grosso simbolo del teatro.
Beh, ma perché Bari abbia il Petruzzelli come simbolo.
Forse però
alla fine, se voi pensate, la Scala è il simbolo culturale di Milano, ma il simbolo di Milano è il Duomo.
Certo. Parigi.
Parigi, Venezia potrebbe avere
l'Opera di Parigi, sarà un grande teatro,
però è la Tour Eiffel, l'Arco di Trionfo,
Venezia, Piazza San Marco.
Venezia non pensi al teatro. Bari sinceramente mi viene in mente il teatro. Sarò ignorante io geograficamente parlando, ma mi viene il Petruzzelli, non mi viene molto altro in tutta onestà. Però
lo prendo come uno spunto di riflessione,
è un gioco.
Rifletteteci,
perché io in questo gioco vado a cerco.
Ci penso, ma non mi viene nulla, a parte calcisticamente.
Ne suggerisco uno io.
Okay.
Verona, l'Arena.
Vabbè.
È oggettivamente quello.
Lì ci siamo.
Però, Bari ci devo pensare.
Però Verona si pensa a Romeo e Giulietta.
Certo.
Non tanto all'Arena. Quindi diventa una persona, cioè due persone in
accolta.
Visto che il gioco è divertente.
È divertente.
Accolta.
Vabbè, io allora ci penso, proprio perché abbiamo bisogno di pensare, ci fermiamo giusto qualche secondo e tra un po' torneremo parlando del Macbeth, perché è giusto entrare nel merito, però poi voglio ancora capire cosa succederà il 23 maggio, me lo dovete spiegare poi nella terza parte. Tutto questo al giustiziere qui su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro.
I gotta get up, boom. Na 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 na. I gotta get up, I gotta get up.
Hotel con Move ci riportano qui al giustiziere con Jerry Palazzotto e oggi anche con un ospite di una certa importanza, lo possiamo dire.
Sì, allora siamo con il sovrintendente Francesco Giambrone, il sovrintendente del Teatro Massimo, e siamo proprio nel giorno precedente alla grande inaugurazione della stagione, che parte appunto con il Macbeth. Macbeth è fra l'altro una storia molto bella, molto affascinante, e siccome è comunque bello anche rivolgersi tramite questo mezzo a chi magari non si è mai avvicinato all'opera, ed è un pubblico al quale il teatro guarda con grande interesse, perché appunto le storie che l'opera racconta sono storie belle, appassionanti, popolari, sono storie nostre che ci appartengono tutti quanti. Allora io chiedo al sovrintendente, in pillole, lo possiamo raccontare sto Macbeth?
Sì, lo possiamo raccontare, ma il bello dell'opera è andarla a scoprire. Però,
però c'è un bell'intreccio.
Allora, venite a teatro per scoprire una storia con un intreccio incredibile. Partiamo da Shakespeare, quindi diciamo tutte le carte in regola per fare un intreccio di alto livello, sul potere, nella dinamica familiare, che è una cosa, se volete, ancora più interessante, mm-hmm. e nei suoi riflessi poi nella sfera pubblica, perché tutto parte da un grande intreccio di potere all'interno di una coppia in cui lei,
Lady Macbeth.
Il ruolo del titolo è quello di lui, di Macbeth, ma la grande protagonista di questo intrigo incredibile di potere, di morte, di crimini, è lei, è la Lady, e quest'uomo che alla fine è fragile ma compie dei delitti efferati, terribili, e poi compie delle azioni che si riflettono su tutto un popolo. La parte più bella, non so se è giusto dirlo, perché veramente Macbeth è un'opera bellissima che è piena
e appassionante
di parti proprio, sì, belle musicalmente, ma certamente una delle parti che colpisce sempre molto il pubblico, anche quello che non l'ha mai sentita, perché dobbiamo un po' sfatare questa leggenda che bisogna essere colti, preparati,
no,
bisogna sapere
no.
chissà che cosa, leggere la musica,
no,
basta, bisogna andare con l'animo
e
aperto
e godere dello spettacolo
e con la mente aperta a farsi raggiungere l'emozione. La parte più bella è questo coro Patria Oppressa, che canta proprio questo, un popolo oppresso che cerca
la
libertà. È il coro del Teatro Massimo, effettivamente lo fa benissimo, e devo dire Gabriele Ferro e Emma Dante hanno fatto uno spettacolo di grande forza, che fa quello che Jerry Palazzotto poco fa diceva, cioè tornare alla storia, raccontarcela questa storia, farcela vivere per com'è, non con delle finzioni, non con una messa in scena che è lontana da noi. Lo fanno con una messa in scena che ti prende, che ti attanaglia, che ti blocca, perché è normale, si compiono dei delitti che neppure si possono immaginare. E poi ci sono tutti i pentimenti per i delitti compiuti, tutte le allucinazioni di questi morti che ricompaiono e che fanno tremare chi ha compiuto il delitto, chi si è macchiato le mani di sangue. Lei dice una macchia, non va via questa macchia, no, due macchie, e voi vedrete, lo diciamo?
Sì.
E voi vedrete che il sangue è dominante in questo spettacolo. Questa macchia,
certo.
Questa macchia che Lady Macbeth vede nelle sue mani e che non riesce a togliere, perché è un sangue, è una colpa che non si toglierà,
non si può
più
togliere.
Di dosso. E sono tante macchie che vedrete in palcoscenico, in questo allestimento molto bello e molto forte.
Io devo dare un suggerimento agli ascoltatori: se volete scoprire di più, ma per la vostra curiosità, se volete capire come nasce una cosa del genere, un'opera del genere, andate sul sito del Teatro Massimo, massimo.it troverete per esempio dei tutorial delle nostre produzioni video fatte per esempio nei nostri laboratori di Brancaccio, che sono grandi protagonisti. Stiamo parlando di un'opera incredibile che infatti vedrete da domani, dei laboratori di Brancaccio, dove sono state realizzate le scenografie. Mi veniva in mente perché Francesco citava il sangue, e il sangue è un elemento dominante anche proprio nella scenografia. C'è un telo meraviglioso che di una seta leggerissima,
si chiama Seta Tempesta, che anche il nome è bellissimo. Solo a sentire Seta Tempesta.
E noi siamo andati con le telecamere mentre veniva imbastita questa seta, mentre venivano dipinti i fondali. E queste cose secondo me bisognerebbe farle vedere nelle scuole, perché l'opera che nasce così nasce da un pezzo di legno, cioè l'opera non nasce soltanto nello spartito di un'orchestra, nell'ugolo di un voci, cantante, esatto. O nelle gambe di una ballerina. L'opera nasce anche attraverso un martello, attraverso un pennello, attraverso un ago, un filo, c'è un cucitore che ha una responsabilità enorme, perché deve cucire questi fondali, che spesso sono pesanti o altre volte sono leggeri, e appunto la cui leggerezza deve essere garantita da una cucitura perfetta, che c'è tutto questo dietro, che racconta appunto una storia che viene da lontanissimo e che comunque non dimentica mai il qui e adesso. Cioè attraverso la storia noi raccontiamo, il teatro racconta delle storie che sono attualizzate dall'opera, dalla fantasia e dal lavoro di persone che esistono, ecco, che sono tra di noi.
E mi risulta che saranno sul palco alla chiusura dell'opera. Questa è una sorpresa che possiamo dire.
Tanto le sorprese adesso cominciano a venire fuori.
Però questa è bellissima, raccontiamola a questo punto.
Questa è bella, perché alla fine noi applaudiamo sempre i cantanti, applaudiamo il direttore d'orchestra, applaudiamo l'orchestra che sta
i protagonisti principali.
Applaudiamo quelli che
hanno visibilità.
Vanno in scena, si apre il sipario, loro si vedono, ci sono e quindi vengono applauditi. Ma tutti quelli che ci sono ma non si vedono, perché? Perché l'hanno fatto prima. Voi vedrete questo grande, bellissimo telo di Seta Tempesta, che è stato dipinto.
Cioè, non è arrivato così, non l'avete comprato da qualche parte così.
No, l'abbiamo dipinto. Con chi? Con i nostri artigiani, che lavorano lì a Brancaccio, in questo posto che
è una cosa di 30 metri, non è che...
sperduto chissà dove, dove lavora questo gruppo di artigiani formidabili del teatro. Allora abbiamo pensato, ma perché loro devono stare dietro e non vedersi? Perché tutti i macchinisti che muovono le scene, che fanno in modo che quello che si vede e poi viene applaudito venga bene, non devono apparire? Certo. Allora alla fine questa volta li portiamo tutti in scena. È un po', se volete, l'orgoglio del Teatro Massimo, che è fatto da professori d'orchestra, artisti del coro, danzatori, tecnici che costruiscono, tecnici che muovono la scena, che fanno i datori luce, tutto quello che sta dietro lo spettacolo. Li portiamo lì, li facciamo applaudire tutti. Sarà che festeggiamo i 120 anni, festeggiamo anche loro.
È corretto farlo.
Oltretutto, questo teatro si è dato un hashtag, come si usa adesso, sposando le moderne tecnologie, diciamo. L'hashtag è il massimo per tutti. In questo caso è il massimo di tutti, oltretutto, perché è chiaro che facendo questa un'opera in una maniera realmente corale, cioè quest'opera è del teatro dal chiodo alla bacchetta del direttore d'orchestra, quindi è completamente produzione propria. Okay. Ecco, però partendo da questo hashtag, il massimo per tutti, io credo che si voglia raccontare appunto e si vogliano sfatare alcuni miti. Per esempio, che andare al teatro sia una roba che pochi si possono consentire. Non è così in realtà.
No, non è così, però adesso io penso che ormai non c'è più neanche bisogno di dirlo.
Certe cose adesso, secondo me, è sempre meglio ricordarle.
Sto scherzando.
Stiamo parlando a un pubblico diverso.
C'è
adesso,
bisogno giusto? Di dirlo. Sì. Nessuno, io sarò veramente contento, penso che tutti possiamo essere veramente contenti, quando nessuno in questa città potrà pensare: quel posto non è per me. Per tante ragioni, non è per me perché non ho i soldi per comprare un biglietto, non è per me perché non ho un abito adatto per andare, non è per me perché non sono abbastanza colto per varcare
questa
quel cancello.
Follia, però.
Quel posto è di tutti. Allora, io ho anche esagerato dicendo venite col jeans, venite col jeans. Non vuol dire non venite con lo smoking, venite come volete. Venite con lo smoking se state bene con lo smoking, con la cravatta, col jeans, diciamo non esageriamo, col costume da bagno.
Magari non in t-shirt.
No, ci sono turisti che vengono anche in t-shirt.
Cosa conta? Star bene. Cosa conta? Venire con una disponibilità di cogliere quell'emozione.
L'apertura mentale giusta.
L'apertura mentale giusta, entrare in sintonia con quello che noi facciamo. L'errore più grande è mettere una barriera. Già di barriere nella nostra società ce ne sono un'enormità. E un teatro d'opera può essere il luogo più esclusivo, nel senso di escludente, del mondo. E invece deve essere un luogo inclusivo. E sapete cosa è successo alla fine? Ed è questa la cosa della quale al momento io sono davvero più contento, al di là della qualità degli spettacoli, che ovviamente è il cuore di quello che facciamo. Però sono molto contento del fatto che nel momento in cui noi abbiamo deciso che il teatro non era un luogo che esclude, ma è un luogo che include, non è un luogo che mette barriere, ma è un luogo che elimina le barriere, è accaduto quello che volevamo. La gente è arrivata. Dal 56% di occupazione dei posti, noi siamo già oltre il 75%.
In due anni.
E io comincio ad avere difficoltà a trovare posti. E il concerto di Einaudi è così stracolmo che abbiamo chiesto a Ludovico Einaudi di farne un altro. Adesso vediamo se ci riusciamo.
Attenzione, è fra quasi una. È al dicembre prossimo.
Il concerto
è esaurito, il concerto di dicembre.
Ed è sold out. E siccome è oggettivamente imbarazzante che sia sold out a un anno di distanza,
in un anno c'è tempo per organizzare,
in un anno proviamo a farne una replica, così diamo la possibilità ad altri di accedere. Allora la chiave è questa. C'è un altro hashtag che è sempre aperti ed è bello. Ci riflettevo in questi mesi di preparazione di Macbeth. 20 anni alla riapertura, come dire da sempre chiuso a sempre aperto,
praticamente
sempre aperti. Perché il teatro non più. Quando chiude il teatro?
Mai.
Cioè, un giorno di chiusura all'anno?
No.
Mai.
Nemmeno a Ferragosto?
No, a Ferragosto facciamo un sacco di visitatori. No,
a Capodanno era aperto perché me lo ricordo.
No,
a Capodanno era aperto, me lo ricordo.
Cioè, Capodanno quest'anno abbiamo fatto l'apertura straordinaria.
No, ma non c'è il giorno di chiusura, noi
non
l'abbiamo abolito. E devo dire che in questo tutto il gruppo... dico spesso noi, perché siamo noi, tutto il gruppo che lavora nel teatro, il gruppo esteso, ha capito questo. Cioè, non c'è un dipendente che mi dice ma noi dobbiamo fare il giorno di chiusura, perché chi lo dice che il botteghino sta aperto tutti i giorni? Ma davvero in nessuna parte del mondo sta aperto tutti i giorni. Siamo un po' esagerati, però tutti abbiamo capito che questa è la chiave, stare aperti. Forse ci stiamo riprendendo il tempo in cui siamo stati chiusi.
Detto questo, tra un po', subito dopo la pausa, mi dovete spiegare il rapporto adesso del teatro con la città. Finiamo di spiegarlo perché abbiamo già iniziato a dirlo. E poi ancora io aspetto questo 23 di maggio di sapere cosa accadrà. Quindi ancora attendo delucidazioni. Tutto questo qui al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere. La radio parla chiaro.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problem.
don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.
Rag & Bone Man Human qui su Radio Time, ancora il giustiziere, 12:50, sempre con Geri Palazzotto e con l'ospite di oggi, appunto, Francesco Giambrone, che è il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo.
Io volevo chiedere, sì, visto che siamo in chiusura, mi piace anche guardare al futuro, perché comunque, diciamo, il futuro è sempre un obiettivo determinante quando si parla di cultura, di storie da raccontare. Sì. Ecco, io volevo chiedere a Francesco, qual è un sogno ancora non realizzato, proprio nell'ottica della tua missione?
Questa è sempre la domanda più terribile che si possa ricevere.
Ci sarà un motivo, sai. Ma allora ti do due indicazioni.
Facciamo
perché mi interessa.
Così,
facciamo questo
sempre
dopo.
Chiuso,
da sovrintendente.
Sempre chiuso, sempre aperto, sì, sempre pieno, sì, tutto pieno. Questo è il mio sogno.
Cioè, tutto pieno, ma
tutto
per esempio l'idea artistica, per esempio osare una produzione che secondo te è qualcosa che tu dici, io questa cosa prima o poi la devo fare. Da appassionato, ecco, da esperto soprattutto.
Da esperto e da appassionato, prima o poi inaugurerò una stagione sinfonica con il Gurre Lieder di Schoenberg. Però questo è difficile, questo è difficile.
E vabbè, ma non è questo, il gioco è
però
questo.
Però questo è veramente da grande, grande, grande teatro internazionale che fa uno sforzo produttivo importante, che ha bisogno di masse artistiche che hanno fatto un percorso nel tempo, hanno raggiunto una grande maturità, noi siamo sulla buona strada, ma c'è da camminare per arrivare a questo obiettivo. Questo è sicuramente un obiettivo artistico importante, però veramente il sogno, proprio il sogno, è quello di una facilità di accesso, ancora di più. Noi abbiamo fatto delle cose e io sarei ipocrita se dicessi che non sono contento dei risultati ottenuti, però ancora ci sono barriere da battere, ancora bisogna fare in modo che la gente si riconosca, capisca che quello è un posto che con l'elite non ha nulla a che fare ed è un posto di tutti. L'opera nasce come un genere popolare, noi lì dobbiamo tornare a canticchiarla, perché comunque è bella. Non solo racconta delle belle storie, come abbiamo detto adesso, non solo ci manda delle emozioni, però è anche bella da cantare. Cioè, e non è bella da cantare per uno che ha i capelli bianchi come me, che la cantava da bambino. È bella da cantare per tutti, perché io ricordo, adesso datemi un piccolo frammento, io ricordo quando stavo a Firenze che feci Cavalleria Rusticana, Mascagni, e c'era la pronipote di Mascagni in sala che è vivente, che è una simpaticissima signora, e fece un'operazione tutta rivolta ai giovani, 10 euro biglietto, 10 euro. Il Teatro di Firenze aveva 2200 posti pieni tutte le sere, 10 euro pieni di ragazzi, pieno di ragazzi. Davanti a lei ci stavano due ragazze che avranno avuto 20-21 anni e che non erano mai entrate al teatro e lo dicevano, quindi lei poi me l'ha raccontato, la pronipote di Mascagni. E alla fine, quando si va sul finire dell'opera, che Cavalleria un po' tutti la conosciamo, insomma, mamma, se non dovessi più tornare, e poi hanno ammazzato compare Turiddu, mi si rompe la voce perché comunque rivivo quella emozione, una delle due comincia a piangere e lei, la pronipote di Mascagni, guarda questa scena e dice: e però piange, sta piangendo, e poi assiste al fatto che l'amica che piange si volta verso l'altra amica e dice: ma questo Mascagni era un genio, questo Mascagni era un genio. E vorrei che questa fosse la normalità della fruizione dell'opera, perché quel Mascagni era un genio, perché io piango, perché tutti piangiamo quando muore Mimì a teatro, piangiamo perché comunque è un momento in cui l'emozione ti tocca, a questo deve servire.
A proposito di giovani, ieri in teatro c'erano un migliaio e passa di giovani. Come l'hanno vissuta questa prima di ieri?
Ma loro sono sempre bellissimi.
C'è uno zoccolo duro, reale.
Noi abbiamo un'associazione che si chiama Giovani per il Teatro Massimo, che fa un gran lavoro da alcuni anni e che tiene legati al teatro moltissimi giovani. Ieri erano 1100, 1200 credo, ed erano bellissime e sono un po' anche il... cosa dicevamo prima? Venite come volete a teatro, sì. No? E ce n'erano i smoking ieri, eh? Ce n'erano col farfallino, erano bellissime per questo, perché c'erano quelli in jeans, quelli col farfallino, ma tutti attentissimi. E sono stati un po' parchi di applausi durante l'opera, perché Macbeth non è un'opera che spinge all'applauso a scena aperta, ma alla fine è stato un tripudio. È come se avessero mantenuto compressa l'emozione per 3 ore e poi alla fine l'avessero fatta esplodere in un applauso meraviglioso. Mi sembravano tutti felici, contenti, hanno invaso il teatro. Per un giorno io ho nominato il presidente dell'Associazione Giovani per il Teatro Massimo sovrintendente del teatro.
Quel giorno è lui.
Infatti è venuto e mi ha detto: c'ho un'emergenza, mi serve il palco del sovrintendente. E ho detto: ma non è mio, è suo stasera. E se l'è preso.
No, ma fra l'altro la cosa bella è che, diciamo, il teatro viene anche un po' personalizzato per queste iniziative. Cioè, che so, c'è, solitamente si organizzano sempre, sì, delle cose. C'è uno spazio, che so, per i selfie. Ed è uno spazio con dei cartonati particolari, oppure ieri mettevano elmi. Avevano spade, c'era anche un tipo di illuminazione particolare del foyer. Comunque, la cosa che è interessante è appunto vedere la partecipazione moderna dei giovani, che è proprio il tasso, diciamo, in più che serve per dare attualità a una storia del genere.
Quindi, ritornando ai numeri, poco fa dicevamo appunto si è passati dal 56 al 75, obiettivo per il futuro è quantomeno il 99%, non facciamo magari il 100%, però il 99 sì, dai.
Non esageriamo, manteniamoci un 1% per risolvere emergenze dell'ultimo. Esatto.
Sì, anche perché poi alla fine le persone vogliono i posti, perché poi c'è tutto un retroscena.
Che non si può raccontare.
Che si può soltanto immaginare, perché è chiaro che un sovrintendente alla soddisfazione che per avere un teatro pieno deve in qualche maniera aggiungere l'ansia per avere un teatro che non può ospitare ancora più persone, perché è chiaro che poi alla fine tutti vanno da lui e chiedono: ma come siamo combinati? Quando abbiamo chiuso gli abbonamenti, riaprite gli abbonamenti, perché c'è sempre il ritardatario.
Sì.
E quando non ha la possibilità, diciamo, di manovra, ecco, allora là sale l'ansia. Quindi, chissà, secondo me una buona percentuale, più che 99, io farei un 80%, perché almeno un 20% di posti in più.
Lui vuole il 99, te lo dico io.
L'altro hashtag è com'è? Mai contento?
Quello io non lo dico.
Quello è l'hashtag personale, non si può rivelare.
Ma non è un hashtag, interno. Quello non l'ho fatto io, sì. L'hanno fatto i miei collaboratori, che dicono mai soddisfatto, mai
soddisfatto,
una cosa
mai
del,
sì,
genere.
C'è sempre una...
E vabbè, ma come si fa a essere soddisfatto?
Certo, è normale.
Bisogna essere sempre un po' sfidanti.
Allora, noi ringraziamo appunto il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, Francesco Giambrone, che è stato con noi. Io ringrazio Geri Palazzotto, Alex Armao alla parte tecnica. Il Giustiziere torna domattina col meglio del Giustiziere e poi anche domenica dalle 8 alle 9, mentre con una nuova puntata, un nuovo appuntamento del Giustiziere, appunto ritorniamo qui noi lunedì mattina dalle 12 alle 13, sempre con Geri Palazzotto. Voi adesso restate qui con noi su Radio Time, perché adesso è il momento di Time for Life con Simona Farana e Alessia Anselmo. Allora Geri, per oggi è tutto?
Sì.
Sempre qui con noi su Radio Time, Top City
Radio.
Il Giustiziere. Il Giustiziere. La radio parla chiaro. Il Giustiziere torna domani su Radio Time.